Cristi Fideles Laici, parte quarta A. Secondo la parabola evangelica, il padrone di casa chiama gli operai alla sua vigna nelle diverse ore della giornata. Alcuni all'alba, altri verso le 9 del mattino, altri ancora verso mezzogiorno e le 3, gli ultimi verso le 5. Nel commento a questa pagina del Vangelo, San Gregorio Magno interpreta le ore diverse della chiamata rapportandole alle età della vita. È possibile applicare la diversità delle ore, egli scrive, alle diverse età dell'uomo. Il mattino può certo rappresentare, in questa nostra interpretazione, la fanciullezza. L'ora terza, poi, si può intendere come l'adolescenza. Il sole si muove verso l'alto del cielo, cioè cresce l'ardore dell'età. La sesta ora è la giovinezza, il sole sta come nel mezzo del cielo, ossia, in quest'età, si rafforza la pienezza del vigore. L'anzianità rappresenta l'ora nona, perché come il sole declina dal suo alto asse, così quest'età comincia a perdere l'ardore della giovinezza. L'undicesima ora è l'età di quelli molto avanzati negli anni. Gli operai sono dunque chiamati alla vigna in diverse ore, come per dire che alla vita santa uno è condotto durante la fanciullezza, un altro nella giovinezza, un altro nell'anzianità e un altro nell'età più avanzata. Possiamo riprendere ed estendere il commento di San Gregorio Magno in rapporto alla straordinaria varietà di presenze nella Chiesa. Tutte e ciascuna chiamate a lavorare per l'avvento del Regno di Dio, secondo la diversità di vocazioni e situazioni, carismi e ministeri. È una varietà legata non solo all'età, ma anche alla differenza di sesso e alla diversità delle doti, come pure alle vocazioni e alle condizioni di vita. È una varietà che rende più viva e concreta la ricchezza della Chiesa. Il Sinodo ha voluto riservare un'attenzione particolare ai giovani, e giustamente. In tanti paesi del mondo essi rappresentano la metà dell'intera popolazione e spesso la metà numerica dello stesso popolo di Dio che in quei paesi vive. Già sotto questo aspetto i giovani costituiscono una forza eccezionale e sono una grande sfida per l'avvenire della Chiesa. Nei giovani, infatti, la Chiesa legge il suo camminare verso il futuro che l'attende e trova l'immagine e il richiamo di quella lieta giovinezza di cui lo Spirito di Cristo costantemente l'arricchisce. In questo senso, il Concilio ha definito i giovani speranza della Chiesa. Nella lettera scritta ai giovani e alle giovani del mondo, il 31 marzo 1985, leggiamo: la Chiesa guarda i giovani. Anzi, la Chiesa, in modo speciale, guarda se stessa nei giovani. In voi tutti, ed insieme in ciascuna e in ciascuno di voi. Così è stato sin dall'inizio, nei tempi apostolici. Le parole di San Giovanni nella sua prima lettera possono essere una particolare testimonianza. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi. Nella nostra generazione, al termine del secondo millennio dopo Cristo, anche la Chiesa guarda se stessa nei giovani. I giovani non devono essere considerati semplicemente come l'oggetto della sollecitudine pastorale della Chiesa. Sono di fatto, e devono venire incoraggiati a esserlo, soggetti attivi, protagonisti dell'evangelizzazione e artefici del rinnovamento sociale. La giovinezza è il tempo di una scoperta particolarmente intensa del proprio io e del proprio progetto di vita. È il tempo di una crescita che deve avvenire in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Come hanno detto i padri sinodali, la sensibilità dei giovani percepisce profondamente i valori della giustizia, della non violenza e della pace. Il loro cuore è aperto alla fraternità, all'amicizia e alla solidarietà. Sono mobilitati al massimo per le cause che riguardano la qualità della vita e la conservazione della natura. Ma essi sono anche carichi di inquietudini e di delusioni, di angosce e paure del mondo, oltre che delle tentazioni proprie del loro stato. La Chiesa deve rivivere l'amore di predilezione che Gesù ha testimoniato al giovane del Vangelo. Gesù, fissatolo, lo amò. Per questo la Chiesa non si stanca di annunciare Gesù Cristo, di proclamare il suo Vangelo come l'unica e sovrabbondante risposta alle più radicali aspirazioni dei giovani, come la proposta forte ed esaltante di una sequela personale, vieni e seguimi, che comporta la condivisione all'amore filiale di Gesù per il Padre e la partecipazione alla sua missione di salvezza per l'umanità. La Chiesa ha tante cose da dire ai giovani e i giovani hanno tante cose da dire alla Chiesa. Questo reciproco dialogo, da attuarsi con grande cordialità, chiarezza e coraggio, favorirà l'incontro e lo scambio tra le generazioni e sarà fonte di ricchezza e di giovinezza per la Chiesa e per la società civile. Nel suo messaggio ai giovani il Concilio dice: «La Chiesa vi guarda con fiducia e con amore. Essa è la vera giovinezza del mondo. Guardatela e troverete in lei il volto di Cristo». I bambini sono certamente il termine dell'amore delicato e generoso del Signore Gesù. A essi riserva la sua benedizione e ancor più assicura il regno dei cieli. In particolare, Gesù esalta il ruolo attivo che i piccoli hanno nel regno di Dio. Sono il simbolo eloquente e la splendida immagine di quelle condizioni morali e spirituali che sono essenziali per entrare nel regno di Dio e per viverne la logica di totale affidamento al Signore. In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli, perché chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. I bambini ci ricordano che la fecondità missionaria della Chiesa ha la sua radice vivificante, non nei mezzi e nei meriti umani, ma nel dono assolutamente gratuito di Dio. La vita di innocenza e di grazia dei bambini, come pure le sofferenze loro ingiustamente inflitte, ottengono, in virtù della croce di Cristo, uno spirituale arricchimento per loro e per l'intera Chiesa. Di questo tutti dobbiamo prendere più viva e grata coscienza. Si deve riconoscere inoltre che anche nell'età dell'infanzia e della fanciullezza sono aperte preziose possibilità operative, sia per l'edificazione della Chiesa che per l'umanizzazione della società. Quanto il Concilio dice della presenza benefica e costruttiva dei figli all'interno della famiglia, Chiesa domestica. I figli, come membra vive della famiglia, contribuiscono pure, a loro modo, alla santificazione dei genitori. Deve essere ripetuto dei bambini in rapporto alla Chiesa particolare e universale. Lo rilevava già Jean Gerson, teologo ed educatore del XV secolo, per il quale i fanciulli e gli adolescenti non sono certo una parte trascurabile della Chiesa. Alle persone anziane, spesso ingiustamente ritenute inutili, se non addirittura di insopportabile peso, ricordo che la Chiesa chiede e attende che esse abbiano a continuare la loro missione apostolica e missionaria, non solo possibile e doverosa anche a quest'età, ma da questa stessa età resa in qualche modo specifica ed originale. La Bibbia ama presentare l'anziano come il simbolo della persona ricca di sapienza e di timore di Dio. In questo senso, il dono dell'anziano potrebbe qualificarsi come quello di essere, nella Chiesa e nella società, il testimone della tradizione della fede, il maestro di vita, l'operatore di carità. Ora l'aumentato numero di persone anziane in diversi paesi del mondo e la cessazione anticipata dell'attività professionale e lavorativa aprono uno spazio nuovo al compito apostolico degli anziani. È un compito da assumersi, superando con decisione la tentazione di rifugiarsi nostalgicamente in un passato che non ritorna più, o di rifugire da un impegno presente per le difficoltà incontrate in un mondo dalle continue novità. E prendendo sempre più chiara coscienza che il proprio ruolo nella Chiesa e nella società non conosce affatto soste dovute all'età, bensì conosce solo modi nuovi. Come dice il salmista, nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Ripeto quanto detto durante la celebrazione del Giubileo degli Anziani. L'ingresso nella terza età è da considerarsi un privilegio, non solo perché non tutti hanno la fortuna di raggiungere questo traguardo, ma anche e soprattutto perché questo è il periodo delle possibilità concrete di riconsiderare meglio il passato, di conoscere e di vivere più profondamente il mistero pasquale, di divenire esempio nella Chiesa a tutto il popolo di Dio. Nonostante la complessità dei vostri problemi da risolvere, le forze che progressivamente si affievoliscono, e malgrado le insufficienze delle organizzazioni sociali, i ritardi della legislazione ufficiale, le incomprensioni di una società egoistica, voi non siete né dovete sentirvi ai margini della vita della Chiesa, elementi passivi di un mondo in eccesso di movimento, ma soggetti attivi di un periodo umanamente e spiritualmente fecondo dell'esistenza umana. Avete ancora una missione da compiere, un contributo da dare. Secondo il progetto divino, ogni singolo essere umano è una vita di crescita, dalla prima scintilla dell'esistenza fino all'ultimo respiro. I padri sinodali hanno riservato una speciale attenzione alla condizione e al ruolo della donna, secondo un duplice intento: riconoscere e invitare a riconoscere da parte di tutti, e ancora una volta, l'indispensabile contributo della donna all'edificazione della Chiesa e allo sviluppo della società. Operare inoltre un'analisi più specifica circa la partecipazione della donna alla vita e alla missione della Chiesa, riferendosi a Giovanni XXIII che vide nella coscienza femminile della propria dignità e nell'ingresso delle donne nella vita pubblica un segno dei nostri tempi, i padri del Sinodo hanno affermato ripetutamente e fortemente, di fronte alle forme più varie di discriminazioni e di emarginazioni alle quali soggiace la donna a motivo del suo semplice essere donna, l'urgenza di difendere e di promuovere la dignità personale della donna e quindi la sua eguaglianza con l'uomo. Se di tutti nella Chiesa e nella società è questo compito, lo è in particolare delle donne, che si devono sentire impegnate come protagoniste in prima linea. C'è ancora tanto sforzo da compiere in più parti del mondo e in diversi ambiti perché sia distrutta quella ingiusta e deleteria mentalità che considera l'essere umano come una cosa, come un oggetto di compravendita, come uno strumento dell'interesse egoistico o del solo piacere, tanto più che di tale mentalità la prima vittima è proprio la donna stessa. Al contrario, solo l'aperto riconoscimento della dignità personale della donna costituisce il primo passo da compiere per promuoverne la piena partecipazione sia alla vita ecclesiale che a quella sociale e pubblica. Si deve dare risposta più ampia e decisiva alla richiesta fatta dall'esortazione Familiaris Consortio, circa le molteplici discriminazioni delle quali le donne sono vittime. Che da parte di tutti si svolga un'azione pastorale specifica più vigorosa e incisiva affinché esse siano definitivamente vinte, così da giungere alla stima piena dell'immagine di Dio che risplende in tutti gli esseri umani, nessuno escluso. Nella stessa linea i padri sinodali hanno affermato: la Chiesa, come espressione della sua missione, deve opporsi con fermezza contro tutte le forme di discriminazione e di abuso delle donne. E ancora, la dignità della donna, gravemente ferita nell'opinione pubblica, deve essere recuperata per mezzo dell'effettivo rispetto dei diritti della persona umana e per mezzo della pratica della dottrina della Chiesa. In particolare, circa la partecipazione attiva e responsabile alla vita e alla missione della Chiesa, è da rilevarsi come già il Concilio Vaticano II sia stato oltremodo esplicito nel sollecitarla. Poiché ai nostri giorni le donne prendono sempre più parte attiva in tutta la vita della società, è di grande importanza una loro più larga partecipazione anche nei vari campi dell'apostolato della Chiesa. La coscienza che la donna, con i doni e i compiti propri, ha una sua specifica vocazione è andata crescendo e approfondendosi nel periodo post-conciliare, ritrovando la sua ispirazione più originale nel Vangelo e nella storia della Chiesa. Per il credente, infatti, il Vangelo, sia la parola e l'esempio di Gesù Cristo, rimane il punto di riferimento necessario e decisivo, ed è quanto mai fecondo e innovativo anche per l'attuale momento storico. Pur non chiamate all'apostolato proprio dei dodici, e quindi al sacerdozio ministeriale, molte donne accompagnano Gesù nel suo ministero e assistono il gruppo degli apostoli, sono presenti sotto la croce, assistono alla sepoltura di Gesù e il mattino di Pasqua ricevono e trasmettono l'annuncio della risurrezione. Pregano con gli apostoli nel cenacolo nell'attesa della Pentecoste. Nella scia del Vangelo, la Chiesa delle origini si distacca dalla cultura del tempo e chiama la donna a compiti connessi con l'evangelizzazione. Nelle sue lettere l'Apostolo Paolo ricorda anche per nome numerose donne per le loro varie funzioni all'interno e al servizio delle prime comunità ecclesiali. Se la testimonianza degli apostoli fonda la Chiesa, ha detto Paolo VI, quella delle donne contribuisce grandemente a nutrire la fede delle comunità cristiane. E come alle origini, così nello sviluppo successivo, la Chiesa ha sempre conosciuto, anche se in differenti modi e con accentuazioni diverse, donne che hanno esercitato un ruolo talvolta decisivo e svolto compiti di valore considerevole per la Chiesa stessa. È una storia di immensa operosità, il più delle volte umile e nascosta, ma non per questo meno decisiva per la crescita e per la santità della Chiesa. È necessario che questa storia sia continuata, anzi che si allarghi e si intensifichi di fronte all'accresciuta e universalizzata consapevolezza della dignità personale della donna e della sua vocazione, nonché di fronte all'urgenza di una nuova evangelizzazione e di una maggiore umanizzazione delle relazioni sociali. Raccogliendo la consegna del Concilio Vaticano II, nella quale si specchia il messaggio del Vangelo e della storia della Chiesa, i padri del Sinodo hanno formulato, tra le altre, questa precisa raccomandazione. È necessario che la Chiesa, per la sua vita e la sua missione, riconosca tutti i doni delle donne e degli uomini e li traduca in pratica. E ancora, questo sinodo proclama che la Chiesa esige il riconoscimento e l'utilizzazione di tutti questi doni, esperienze e attitudini degli uomini e delle donne perché la sua missione risulti più efficace. La condizione per assicurare la giusta presenza della donna nella Chiesa e nella società è una considerazione più penetrante e accurata dei fondamenti antropologici della condizione maschile e femminile destinata a precisare l'identità personale propria della donna nel suo rapporto di diversità e di reciproca complementarietà con l'uomo, non solo per quanto riguarda i ruoli da tenere e le funzioni da svolgere, ma anche e più profondamente per quanto riguarda la sua struttura e il suo significato personale. I padri sinodali hanno sentito vivamente questa esigenza, affermando che i fondamenti antropologici e teologici hanno bisogno di studi approfonditi per la risoluzione dei problemi relativi al vero significato e alla dignità di ambedue i sessi. Impegnandosi nella riflessione sui fondamenti antropologici e teologici della condizione femminile, la Chiesa si rende presente nel processo storico dei vari momenti di promozione della donna, e scendendo alle radici stesse dell'essere personale della donna, vi apporta il suo contributo più prezioso. Ma prima e più ancora la Chiesa intende, in tal modo, obbedire a Dio, che creando l'uomo a sua immagine, maschio e femmina, li creò. Così come intende accogliere la chiamata di Dio a conoscere, ad ammirare e a vivere il suo disegno. È un disegno che al principio è stato indelebilmente impresso nello stesso essere della persona umana, uomo e donna, e pertanto nelle sue strutture significative e nei suoi profondi dinamismi. Proprio questo disegno, sapientissimo e amoroso, chiede di essere esplorato in tutta la sua ricchezza e il suo contenuto. È la ricchezza che dal principio si è venuta poi progressivamente manifestando e attuando lungo l'intera storia della salvezza ed è culminata nella pienezza del tempo, allorquando Dio mandò il suo figlio nato da donna. Quella pienezza continua nella storia. La lettura del disegno di Dio sulla donna è incessantemente operata e da operarsi nella fede della Chiesa, anche grazie alla vita vissuta di tante donne cristiane. Senza dimenticare l'aiuto che può venire dalle diverse scienze umane e dalle varie culture. Queste, grazie a un illuminato discernimento, potranno aiutare a cogliere e a precisare i valori e le esigenze che appartengono all'essenza perenne della donna e quelli legati all'evolversi storico delle culture stesse. Come ci ricorda il Concilio Vaticano II, la Chiesa afferma che al di sotto di tutti i mutamenti ci sono molte cose che non cambiano. Esse trovano il loro ultimo fondamento in Cristo, che è sempre lo stesso, ieri, oggi e nei secoli. Sui fondamenti antropologici e teologici della dignità personale della donna si sofferma la lettera apostolica sulla dignità e sulla vocazione della donna. Il documento, che riprende, prosegue e specifica le riflessioni della catechesi del mercoledì dedicata per lungo tempo alla teologia del corpo, vuole essere insieme l'adempimento di una promessa fatta nell'enciclica Redemptoris Mater e la risposta alla richiesta dei padri sinodali. La lettura della lettera Mulieris Dignitatem, anche per il suo carattere di meditazione biblico-teologica, potrà stimolare tutti, uomini e donne, e in particolare i cultori delle scienze umane e delle discipline teologiche, a proseguire nello studio critico, così da approfondire sempre meglio, sulla base della dignità personale dell'uomo e della donna e della loro reciproca relazione, i valori e i doni specifici della femminilità e della mascolinità, non solo nell'ambito del vivere sociale, ma anche e soprattutto in quello dell'esistenza cristiana ed ecclesiale. La meditazione sui fondamenti antropologici e teologici della donna deve illuminare e guidare la risposta cristiana alla domanda così frequente e talvolta così acuta circa lo spazio che la donna può e deve avere nella Chiesa e nella società. Dalla parola e dall'atteggiamento di Cristo, che sono normativi per la Chiesa, risulta con grande chiarezza che nessuna discriminazione esiste sul piano del rapporto con Cristo, nel quale non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù, e sul piano della partecipazione alla vita e alla santità della Chiesa, come splendidamente attesta la profezia di Gioele, realizzatasi con la Pentecoste. Io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. Come si legge nella lettera apostolica sulla dignità e sulla vocazione delle donne, tutte e due, la donna come l'uomo, sono suscettibili in eguale misura della elargizione della verità divina e dell'amore nello Spirito Santo. Ambedue accolgono le sue visite salvifiche e santificanti. Circa poi la partecipazione alla missione apostolica della Chiesa, non c'è dubbio che in forza del battesimo e della cresima la donna come l'uomo è resa partecipe del triplice ufficio di Gesù Cristo, sacerdote, profeta, re, e quindi è abilitata e impegnata all'apostolato fondamentale della Chiesa, l'evangelizzazione. D'altra parte, proprio nel compimento di questo apostolato, la donna è chiamata a mettere in opera i suoi doni propri. Anzitutto il dono che è la sua stessa dignità personale mediante la parola e la testimonianza di vita. I doni poi connessi con la sua vocazione femminile. Nella partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa, la donna non può ricevere il sacramento dell'ordine e pertanto non può compiere le funzioni proprie del sacerdozio ministeriale. È questa una disposizione che la Chiesa ha sempre ritrovato nella precisa volontà, totalmente libera e sovrana, di Gesù Cristo, che ha chiamato solo uomini come suoi apostoli. Una disposizione che può trovare luce nel rapporto tra Cristo sposo e la Chiesa sposa. Siamo nell'ambito della funzione, non della dignità e della santità. Si deve in realtà affermare, anche se la Chiesa possiede una struttura gerarchica, tuttavia tale struttura è totalmente ordinata alla santità delle membra di Cristo. Ma come già diceva Paolo VI, se noi non possiamo cambiare il comportamento di nostro Signore nella chiamata da Lui rivolta alle donne, però dobbiamo riconoscere e promuovere il ruolo delle donne nella missione evangelizzatrice e nella vita della comunità cristiana. È del tutto necessario passare dal riconoscimento teorico della presenza attiva e responsabile della donna nella Chiesa alla realizzazione pratica. E in questo preciso senso deve leggersi la presente esortazione che si rivolge ai fedeli laici, con la deliberata e ripetuta specificazione uomini e donne. Inoltre, il nuovo codice di diritto canonico contiene molteplici disposizioni sulla partecipazione della donna alla vita e alla missione della Chiesa. Sono disposizioni che esigono d'essere più comunemente conosciute, e sia pure secondo le diverse sensibilità culturali e opportunità pastorali, attuate con maggiore tempestività e risoluzione. Si pensi ad esempio alla partecipazione delle donne ai consigli pastorali diocesani e parrocchiali, come pure ai sinodi diocesani e ai concili particolari. In questo senso i padri sinodali hanno scritto: le donne partecipino alla vita della Chiesa senza alcuna discriminazione, anche nelle consultazioni e nell'elaborazione di decisioni. E ancora, le donne, le quali hanno già una grande importanza nella trasmissione della fede e nel prestare servizi di ogni genere nella vita della Chiesa, devono essere associate alla preparazione dei documenti pastorali e delle iniziative missionarie, e devono essere riconosciute come cooperatrici della missione della Chiesa nella famiglia, nella professione e nella comunità civile. Nell'ambito più specifico dell'evangelizzazione e della catechesi è da promuovere con più forza il compito particolare che la donna ha nella trasmissione della fede, non solo nella famiglia, ma anche nei più diversi luoghi educativi e in termini più ampi in tutto ciò che riguarda l'accoglienza della parola di Dio, la sua comprensione e la sua comunicazione anche mediante lo studio, la ricerca e la docenza teologica. Mentre adempirà il suo impegno di evangelizzazione, la donna sentirà più vivo il bisogno di essere evangelizzata. Così, con gli occhi illuminati dalla fede, la donna potrà distinguere ciò che veramente risponde alla sua dignità personale e alla sua vocazione da tutto ciò che magari sotto il pretesto di questa dignità e nel nome della libertà e del progresso fa sì che la donna non serva al consolidamento dei veri valori, ma al contrario diventi responsabile del degrado morale delle persone, degli ambienti e della società. Operare un simile discernimento è un'urgenza storica indilazionabile e nello stesso tempo è una possibilità e un'esigenza che derivano dalla partecipazione all'ufficio profetico di Cristo e della sua Chiesa da parte della donna cristiana. Il discernimento di cui parla più volte l'Apostolo Paolo non è solo valutazione delle realtà e degli avvenimenti alla luce della fede, è anche decisione concreta e impegno operativo, non solo nell'ambito della Chiesa, ma anche in quello della società umana. Si può dire che tutti i problemi del mondo contemporaneo, di cui già parlava la seconda parte della Costituzione conciliare Gaudium et Spes, e che il tempo non ha affatto né risolto né attutito, devono vedere le donne presenti e impegnate, e precisamente con il loro contributo tipico e insostituibile. In particolare, due grandi compiti affidati alla donna meritano di essere riproposti all'attenzione di tutti. Il compito, anzitutto, di dare piena dignità alla vita matrimoniale e alla maternità. Nuove possibilità si aprono oggi alla donna per una comprensione più profonda e per una realizzazione più ricca dei valori umani e cristiani, implicati nella vita coniugale e nell'esperienza della maternità. L'uomo stesso, il marito e il padre, può superare forme di assenteismo o di presenza episodica e parziale, anzi, può coinvolgersi in nuove e significative relazioni di comunione interpersonale, proprio grazie all'intervento intelligente, amorevole e decisivo della donna. Il compito poi di assicurare la dimensione morale della cultura, la dimensione cioè di una cultura degna dell'uomo, della sua vita personale e sociale. Il Concilio Vaticano II sembra collegare la dimensione morale della cultura con la partecipazione dei laici alla missione regale di Cristo. I laici, anche mettendo in comune la loro forza, risanino le istituzioni e le condizioni di vita del mondo, se ve ne sono che spingono i costumi al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della giustizia e anziché ostacolare favoriscano l'esercizio delle virtù. Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e i lavori dell'uomo. Man mano che la donna partecipa attivamente e responsabilmente alla funzione delle istituzioni, dalle quali dipende la salvaguardia del primato dovuto ai valori umani nella vita della comunità politica, le parole del Concilio ora citate indicano un importante campo d'apostolato della donna. In tutte le dimensioni della vita di queste comunità, dalla dimensione socio-economica a quella socio-politica, devono essere rispettate e promosse la dignità personale della donna e la sua specifica vocazione, nell'ambito non solo individuale ma anche comunitario, non solo in forme lasciate alla libertà responsabile delle persone, ma anche in forme garantite da leggi civili giuste. Non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto a lui simile. Alla donna Dio creatore ha affidato l'uomo. Certo, l'uomo è stato affidato a ogni uomo, ma in modo particolare alla donna, perché proprio la donna sembra avere una specifica sensibilità grazie alla speciale esperienza della sua maternità, per l'uomo e per tutto ciò che costituisce il suo vero bene, a cominciare dal fondamentale valore della vita. Quanto grandi sono le possibilità e le responsabilità della donna in questo campo, in un tempo nel quale lo sviluppo della scienza e della tecnica non è sempre ispirato e misurato dalla vera sapienza, con l'inevitabile rischio di disumanizzare la vita umana, soprattutto quando essa esigerebbe amore più intenso e più generosa accoglienza. La partecipazione della donna alla vita della Chiesa e della società mediante i suoi doni costituisce insieme la strada necessaria per la sua realizzazione personale, sulla quale oggi giustamente tanto si insiste, e il contributo originale della donna all'arricchimento della comunione ecclesiale e al dinamismo apostolico del popolo di Dio. In questa prospettiva si deve considerare la presenza anche dell'uomo insieme alla donna.